Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Santi Cornelio e Cipriano sono i santi che stamane ricordiamo. Uno Papa, Cornelio, e l'altro Vescovo, martiri che hanno seguito il Signore Gesù, che hanno preferito la fedeltà al Signore Gesù alla loro vita e che hanno ottenuto il premio, la ricompensa dei martiri. A loro ci affidiamo per noi, per tutta la Chiesa, per tutti i credenti in Gesù, per la nostra fede. Il Signore sia con voi. Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 8, versetto 34. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Diceva loro: in verità io vi dico, vi sono alcuni qui presenti che non morranno prima di aver visto giungere il regno di Dio nella sua potenza. Parola del Signore. Ecco, abbiamo ancora un'altra pericope che riguarda la sequela di Gesù e una continua, sembra continuare la risposta che Gesù dà a Pietro, e l'indicazione vai dietro di me, Satana, quello che abbiamo cercato di dire ieri, e oggi si rivolge a tutta la folla, non solo ai discepoli. Sono parole che Gesù dice a tutta la folla insieme ai discepoli sulla sequela, sui motivi. Insomma, Gesù invita a seguirlo e a dare la propria vita per lui e per il Vangelo. Vediamo, ieri sera avete fatto anche l'incontro, quindi oggi ci saranno abbondanti interventi, anche se siamo in pochi.
Mi pare che il discorso di Gesù continui, anche se si allarga, perché certamente questo versetto 34 che dice della convocazione della folla insieme ai discepoli e mostra che c'è un insegnamento che si allarga, anche in un certo senso diventa proprio più solenne, una dichiarazione di fronte a tutti. E però certo mi sembra in continuità anche l'attacco del discorso: se qualcuno vuole venire dietro a me, riprende sempre questa parolina, dietro a me, che è stata appena adesso detta nel rimprovero a Pietro: vai dietro a me, Satana, rimettiti nella posizione che hai preso quando sei venuto come discepolo. Se sei questo venire dietro a Gesù, insomma, è la condizione fondamentale del credente, quello che si mette sulle sue orme. E nel rimprovero a Pietro gli dice: ritorna in quella posizione, che è quella veramente importante, non quella invece di voler far tu la strada e di correggere. E però la estende, cioè mi sembra che il discorso diventi ancora più chiaramente generale: chiunque, non solo Pietro, non solo i dodici, ma chiunque, anche in un certo senso in ogni tempo, chi vuole seguire Gesù, la legge è questa. Quindi la predizione della passione, che è stata appena fatta, diventa anche la legge, non solo che governerà la missione di Gesù, ma anche il discepolo. E questa parola rinnegare, sì, è molto forte, molto, c'è quel passo della prima Corinzi, che è anche messo in alcuni casi come parallelo, 15:50. Questo vi dico, fratelli: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. Cioè c'è una distanza tra il nostro sentire carnale, la nostra difesa di noi stessi, e invece un sentire secondo Dio che rinnega se stessi. Cioè mi sembra che poi quello che è l'io proprio è il punto di svolta, come noi in che modo ci poniamo rispetto al nostro io. Mi sembra che rinnegare se stessi, questo rinnegare l'io, non è masochismo, è una cosa più, invece è una via di rafforzamento dell'uomo.
Sì, mi sembra che il brano di oggi sia un cambio di marcia proprio. Cioè, ci sono degli imperativi come verbi, non sono più degli inviti. Mi sembra che dice: voi dovete fare così, non sarebbe meglio? Adesso ha una strada, mi sembra che abbia preso una strada ben precisa. Sì, mi sembra un cambio di marcia.
Così, rileggendolo, mi sembrava che Gesù si convoca la folla e i suoi discepoli, però mi sembra, insomma, lo sento così, dice: se uno, e mi sembra che lo sguardo del Signore si posi su ciascuno. È una chiamata per ciascuno: se uno vuole venire dietro a me. Cioè mi sembra veramente che lui li stia guardando uno ad uno e prenda la sua croce, quindi non una croce generica, ma quella che capita, quella che viene nella vita, quella piccola o grande che sia, una contrarietà, qualsiasi cosa. Cioè seguire il Signore e affidarsi a questa via nella quale Lui precede, prendendo ogni contrarietà. Non c'è bisogno di prendere grandi cose, insomma, appunto si diceva ieri sera, anche le più piccole umiliazioni che delle volte pungono come gli spilli, quindi...
Ma qui appunto convocata la folla e precedentemente è detto che faceva questo discorso apertamente, e allora mi veniva da pensare che era collegato al discorso della lampada precedente, anche questa lampada che non può rimanere sotto il moggio ma deve risplendere, ed è per questo che lui ha questo linguaggio così diretto che indubbiamente crea problemi a Pietro e paure e attaccamenti maggiori al mondo, perché poi nel Vangelo di Giovanni, nella preghiera al Padre, Gesù dice sono custodiscili perché sono nel mondo ma non sono del mondo. E però questo essere nel mondo ci dà questi sentimenti. Quindi chi si vergognerà di me, delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice? Anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. E questo così ci fa riflettere, insomma.
Io vorrei solo dire che questa pericope mi ha proprio riscaldato il cuore, e ringrazio il Signore davvero, perché il Signore è davvero vicino se noi lo lasciamo entrare nel nostro cuore.
Ma io mi sono chiesta cosa vuol dire prendere la sua croce. Ho pensato che prendere la croce, andare dietro Gesù, prendere la croce vuol dire rinnegare se stessi, mi pare che sia la stessa cosa. E rinnegando noi stessi che noi prendiamo la croce, la nostra croce, cioè rinnegare ciò che... ciò che è il mondo, ciò che sono le nostre, i nostri istinti, le nostre scelte sbagliate, il nostro orgoglio, i nostri istinti più egoistici, insomma, il rinnegare se stesso, e questo cioè è un out, cioè o scegliere il mondo o scegliere lui. E questo appunto, rinnegare se stesso e prendere la croce di Gesù, a me pare un po', sono semplificato un po' troppo, ma mi pare che vuol dire questo, che poi tutta la nostra vita è un scegliere la croce, appunto un accettare le cose che ci capitano, quelle più sgradite. Forse non arriviamo a... essere messi in croce come tanti cristiani anche oggi, insomma succede anche oggi, forse per noi ci sarà riservata questa cosa, forse non avremo questa fortuna, però giorno per giorno possiamo, se appunto scegliamo lui, possiamo appunto abbracciare questa croce rinnegando noi stessi, le nostre scelte, le nostre vedute.
Mi è sembrato che le due letture di oggi siano parallele, nel senso che veramente la fede senza le opere e le opere senza la fede, perché non si può seguire Gesù senza il dono della fede, e non si può appunto seguire Gesù senza caricarsi della nostra croce. Ecco, le opere da compiere sono proprio queste, secondo me, cioè quelle che lui ha preparato per noi, quindi non si tratta evidentemente di arrivare a degli attivismi veramente sterili e improduttivi, ma veramente di seguire lui compiendo le opere, ecco, ecco. Ma gli diceva che anche appunto, no, che le opere da compiere, quello che dobbiamo fare è credere in lui, quindi se so che faccio un po' di confusione, ma però sento veramente che c'è un legame forte, ecco. Il fatto poi di prendere la croce è una cosa, sì, che veramente è difficile, ecco, la croce ripugna, ecco. Quello che a me è sempre consolato è questo, che però il Signore ha predisposto anche il Cireneo, ecco, che ci aiuta a portare la croce. Ecco, io penso anche che ciascuno di noi abbia trovato nella sua vita un Cireneo, ecco, forse anche più di uno. Ecco, io certamente l'ho trovato e quindi questo consola, ecco.
Con il Signore Gesù sono completamente rovesciati i valori del mondo. Per il mondo più si guadagna, meglio è, più va bene. Per Gesù bisogna invece perdere tutto per poter guadagnare. E quando rimprovera Pietro gli dice «Sei Satana», lo rimprovera aspramente, però indica la maniera vera di seguirlo, va dietro di me, cioè impara a camminare dove io cammino, sulle mie orme, fin dove io vado. E quella era quella vera del Signore. Seguire il Signore in quella maniera vuol dire, come dice lui, perdere tutto, che vuol dire abbandonare i propri punti di vista, lasciare che il Signore ogni istante della nostra vita lo guidi, lo domini, provveda con la sua assistenza piena d'amore, ma insieme dia grazia di portare le sofferenze che la sua volontà può disporre. Questa è la sequela del Signore, camminare verso la croce, perché è il punto d'arrivo di tutti coloro che gli appartengono.
Ecco, subito un parallelo, ho pensato alla seconda lettura di domenica scorsa, i Filippesi, l'inno. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non stimò un tesoro geloso, una rapina, arpagmos, l'essere uguale a Dio, nella stessa forma di Dio, ma umiliò se stesso, diede la vita. E la stessa cosa, rinneghi se stesso, è la stessa cosa. Non ritenga un tesoro geloso la propria vita ricevuta in dono da Dio, ma come ha fatto Gesù è una possibilità per darla agli altri, per donarla agli altri, dare la vita come ha fatto Gesù. E quindi non c'è una terza alternativa: o la ritieni un tesoro geloso per te e quindi la custodisce, eccetera, però perdi poi tutta la ricompensa, come troviamo anche nell'inno ai Filippesi, perdi l'occasione nel dare la vita per gli altri, di ricevere, di dare la vita, agli altri, ma in senso come è nell'inno dei Filippesi, che l'ha data agli altri. Oppure la dai e effettivamente entri nella logica di Dio, nella logica di Gesù, che è tutt'altra, appunto. Non è un masochismo, perché appunto tutto il discorso di Gesù è appeso ai frutti. Gesù sa che i frutti sono quelli della vita eterna, sono quelli della moltiplicazione della vita. Però tutto passa attraverso appunto il non tenere per sé un tesoro geloso la propria vita. E questo era il parallelo che mi sembra molto, molto vicino, ecco, al brano di oggi, che ci aiuta a comprendere lo spirito con cui Gesù dice queste parole, non per mortificare, ma Gesù è per moltiplicare gli atti di vita. Se il granello che è sceso non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Questa è la logica di Gesù, non è un'altra. È questa. È chiaro che però passa attraverso la morte, quindi il rinnegare se stessi, il prendere la propria croce. Cosa poteva volere dire per i discepoli, per le folle? Gesù non è ancora salito in croce. Si può interpretare come una parola dell'evangelista che sapeva già, conosceva l'evento della croce, oppure si può anche pensare che non c'è stata la croce di Gesù, ma la crocifissione la conoscevano, perché c'erano stati molti episodi, almeno vari, nei quali la punizione della crocifissione era stata utilizzata non solo dai romani, ma anche dagli ebrei. Alessandro Iamneo, per esempio, anni prima, aveva, e se lo ricordavano bene, aveva fatto crocifiggere 800 farisei in un colpo solo, che si opponevano a lui, eccetera, quindi l'avevano ben in mente. Cosa voleva dire? Voleva dire una morte ignominiosa, mettere in conto anche una morte ignominiosa, e quindi rinnegare se stessi, mettere in conto anche questo e seguirlo. Questo è ciò a cui punta Gesù, non è che la punta è lì, perché Gesù vuole che lo seguano, e quindi mette anche la strada per poterlo seguire. Gesù è questo che vuole, è chiaro, non è che vuole rinnegare se stessi per in quanto tale, o la croce in quanto tale, ma per poterlo seguire, eccetera. E allora dopo vediamo, ho già finito il tempo, siamo al primo versetto, però dico solo, ci sono, la traduzione italiana non lo mette in evidenza, però dal versetto 35 al 38 ci sono quattro infatti, sono le motivazioni che Gesù dà ancora di più, e poi c'è ancora il versetto primo del capitolo 9 che è messo nella pericope di oggi insieme a questi versetti, giustamente, perché è un'altra motivazione in più. Chi rinnega se stesso guadagna la propria vita, non la perde. Infatti, cosa puoi tu dare per salvare te stesso? Non puoi dare nulla. E poi c'è il ricordo del giudizio, e c'è il ricordo anche nell'ultimo versetto, nel versetto primo del capitolo 9, che addirittura ci sono, Gesù qui promette, dice, ci sono alcuni, dice che Gesù, il figlio dell'uomo, verrà nella sua gloria col Padre, no? Nella sua gloria, e parla di un salvare se stessi. Ci sono alcuni che queste cose addirittura le vedranno realizzate. È chiaro, poi morranno anche loro, e parla probabilmente l'evento della trasfigurazione, quindi la trasfigurazione come ciò che conferma le parole di Gesù, l'invito quindi a seguirlo, e anche secondo quello che dice Pietro abbiamo nella trasfigurazione una conferma a tutte le promesse di Dio dell'Antico Testamento, e qui della parola di Dio, e qui sembrerebbe dire anche delle promesse di Gesù, poi le vediamo domani.